Allora, in quest'inno che abbiamo cantato, nel ritornello c'era questa frase, quando dice: canterò a te, Signore, perché grande è il tuo amore. Questo è un po' il tema, il titolo che vorrei questa sera proprio condividere con voi. E prenderemo un passo della scrittura che conosciamo molto bene, lo usiamo sempre, spesso, soprattutto per evangelizzare, che è Giovanni 3,16 fino a 18. Conosciamo, come dicevo, molto bene questi versi, dove c'è veramente delle verità straordinarie, un contenuto straordinario. Giovanni 3,16 fino a 18. Vediamo proprio in questi versi ciò che Dio è e ciò che Dio ha fatto per ciascuno di noi, è vero. E come dicevo, il titolo è l'amore, ma l'amore incondizionato di Dio, è vero. Leggiamo questi versi, dice così: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio. Sappiamo non solo questo passo della scrittura ci parla dell'amore incondizionato di Dio, è vero. Ci sono altri passi, per esempio Romani capitolo 5, versetti da 6 a 10, soprattutto il versetto 8 dice a un certo punto, dice: ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Sempre Romani capitolo 10, versetto 21, viene manifestato questo amore incondizionato di Dio in modo implicito quando dice: tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente. Vedremo in questi versi, quindi, alcuni punti, soprattutto dei privilegi e vedremo anche delle responsabilità, è vero. Vediamo nella prima parte dove è Dio a fare la sua parte. Nella seconda parte, nel versetto 18, dove l'uomo deve fare la sua parte. Quindi vedremo l'origine di questo amore incondizionato, poi vedremo la grandezza di questo amore incondizionato, l'universalità di questo amore incondizionato, la dimostrazione di questo amore incondizionato e lo scopo di questo amore incondizionato. Questa è la parte che ha fatto il Signore per noi. Poi nella seconda parte, quindi riguarda la responsabilità, vediamo la risposta positiva dell'uomo verso quest'amore incondizionato e i suoi risultati, e poi la risposta negativa dell'uomo verso quest'amore incondizionato e i suoi risultati. Quindi vogliamo proprio iniziare con l'origine di quest'amore incondizionato, è vero. Dove nasce, da dove arriva questo amore quindi incondizionato? Abbiamo letto Dio, inizia proprio con il Dio, un'altra versione dice Dio, un amore quindi che viene dall'alto. Come leggiamo in Giacomo 1,17, dice così: ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto. Sempre nell'epistole di Giovanni ci ricordo come l'amore è da Dio, Dio è amore. Vedete quante volte viene ricordato questo, quindi è una caratteristica del Signore. Poi ancora leggiamo che in 1 Giovanni 4,10 che in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Quindi vediamo l'iniziativa è del Signore. Noi lo vogliamo ricordare, questa sera lo voglio ricordare che Dio è amore. Tante volte lo dimentichiamo, l'abbiamo cantata, a volte cantiamo questo amore, che Dio è grande in amore, ma tante volte ce lo dimentichiamo. Quindi vediamo com'è Dio che si è preoccupato della condizione di perdizione in cui il mondo è. Poi invece vediamo anche un po' dall'altra parte, a volte si parla di amore, è vero? E per esempio nell'Evangelo di Luca capitolo 6, versetto 32, ci parla dell'amore di questo mondo, è vero? L'amore come è visto, come vive l'uomo, questo amore, cioè l'amore umano in certo senso, che è proprio l'opposto dell'amore di Dio. Ci dice in questo passo, possiamo prendere un attimo, Luca capitolo 6, sicuramente lo conosciamo bene, versetti 32 e 34. Lo voglio sottolineare perché a volte anche noi viviamo questo amore, è vero? Pensiamo che sia l'amore di Dio, invece questo non è l'amore di Dio. A volte lo confondiamo con l'amore di Dio, ma non è così. Dice qui, se amate quelli che vi amano, Luca 6, 32 a 34, se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che amano. Se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, qual grazia avete? Anche i peccatori prestano, e i peccatori per riceverne altrettanto. È vero, spesso si dice, a volte lo sentiamo dai colleghi in questo mondo, una frase quando, per esempio, quando dice nessuno dà niente per niente. E come dicevo, spesso anche noi viviamo questo tipo di amore che non è quell'amore che viene dall'alto. E quindi quanto è importante non confondere l'amore di Dio, è vero, con l'amore umano, come abbiamo letto. Gesù lo dice ai discepoli, quindi e noi non siamo a meno dei discepoli nel cadere in questo. E il secondo punto è la grandezza di questo amore incondizionato. Quindi l'origine, adesso vediamo la grandezza di questo amore incondizionato. Abbiamo letto in questo verso 16 del capitolo 3 di Giovanni, a tanto, è vero, non dice semplicemente amato, che forse potrebbe anche bastare. È vero, ma tanto amato. C'è questo aggettivo quantitativo che spesso troviamo nella parola di Dio, riguardo proprio i caratteri di Dio, nei confronti proprio dell'uomo. Abbiamo cantato Dio grande in amore e nelle epistole, per esempio, non solo troviamo che Dio è ricco in misericordia, poi troviamo che l'immensa ricchezza della sua grazia, sempre in Efesini, poi troviamo altri termini che sono ricchezze della sua pazienza e benignità. A volte troviamo questi termini riguardo sempre il grande amore, quando dice lui è largo nel perdonare. E poi anche nei salmi il salmista dice: perché grande è la tua bontà verso me. Quindi il Signore non è limitato nell'espandere questo suo amore. È vero, è nemmeno avaro, ma questo non vuol dire che noi siamo amabili, anzi è proprio il contrario. Noi avevamo bisogno di questo amore immenso. Il terzo punto che vediamo in questo versetto 16, l'universalità di questo amore incondizionato. Abbiamo letto, Dio ha tanto amato il mondo, è vero, cioè tutti, chiunque. Dal primo uomo, cioè da Adamo, fino all'ultimo uomo che sarà su questa terra. Quindi, di qualsiasi posizione sociale, cioè sia le persone ricche, le persone povere, la persona colta, la persona non colta o ignorante, la persona nobile e anche la persona ignobile, perché come sappiamo, il Signore ricorda che Lui non fa della discriminazione. Non guarda alla qualità della persona, come facciamo noi, e Giacomo lo ricorda, noi facciamo della discriminazione vera, il Signore no. e poi anche di qualsiasi posizione morale, spirituale, cioè se la persona sia cattiva, sia umanamente parlando in certo senso, malvagia, una persona tranquilla o religiosa. È vero, il Signore non guarda questo. Dio guarda che cosa? Dio guarda al cuore, come sappiamo, è vero. E Romani 3, capitolo 3, versetto 10 a 18, ci ricorda che non v'è alcun giusto, neppure uno. È vero, non c'è nessuno che abbia intendimento, che ricerca Dio, che pratica la bontà. Ecco, questa è la condizione dell'uomo davanti al Signore. Quindi, agli occhi del Signore, come sappiamo, gli uomini sono tutti uguali. È vero, ricco, povero, persona, diciamo, umanamente parlando, intelligente o meno intelligente, una persona anche cattiva, o in un certo senso una persona che è tranquilla in un certo senso. È vero, tutti si trovano, come sappiamo, sotto il giudizio di Dio, e l'abbiamo letto in questo passo. E noi vediamo come sia nella scrittura, ma anche fuori dalla scrittura, che tante persone hanno conosciuto quest'amore universale. Come sappiamo che da tutto il mondo, da ogni angolo della terra, ci sono persone che si sono convertite. E poi, quarto punto, è la dimostrazione di questo amore incondizionato. In che modo l'ha dimostrato? Abbiamo letto che ha dato il suo unigenito figlio. Quindi non un amore teorico, è vero. Cioè, la scrittura ricorda non con la lingua, ma infatti è verità. E vediamo come il Signore è l'esempio per eccellenza nel dare. Lui non ha dato, lui non ha trattenuto, ma ha dato. Questo è molto bello, molto importante, è vero. E poi c'è un'altra cosa, il prezzo di quest'amore, cosa gli è costato? È vero, non con argento, non con oro, come ricorda il salmista nel Salmo 49, versetto 7 a 9. Sarebbe stato insufficiente, non sarebbe bastato, è vero, perché per il Signore valiamo molto di più. Abbiamo letto il suo unigenito figlio, non l'ha risparmiato, ma lo ha dato per tutti noi. Ce lo ricorda questo Romani 8:32. Quindi, come sappiamo, conosciamo, il Signore ha dovuto, il Padre ha dovuto per un breve tempo abbandonare il figlio. È stato il momento più terribile, come sappiamo, cioè quello di essere separati dal padre, come sappiamo. È vero, Matteo 27 ce lo ricorda. Quindi, cosa possiamo dire in tutto questo? Possiamo dire che ha dato tutto se stesso per noi, è vero. Quindi la vita del suo figlio per noi, la vita del suo figlio con la nostra vita. Questo è il metro di misura del Signore. Pensate un po'. Il metro di misura dell'uomo, come sappiamo, è diverso, è vero. È totalmente diverso, ma il metro di misura del Signore è proprio questo, la sua vita con la nostra vita. Ecco perché, cari fratelli e sorelle, dovremo stare sempre davanti a Lui, dovremmo stare sempre con la faccia a terra in adorazione e per servirlo. E poi l'ultima parte, l'ultimo punto è lo scopo di questo amore incondizionato. Che bello, che progetto straordinario che ha avuto il Signore nei nostri confronti. Abbiamo letto affinché, è vero, affinché non perisca ma abbia vita eterna. Spesso scorre questo scopo e desiderio di Dio nella sua parola, sia in modo esplicito ma anche in modo implicito. Per esempio, prima Timoteo 2:4 dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ma non solo il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico Testamento. Ezechiele capitolo 18 ricorda che a un certo punto il Signore dice: proprio io posso piacere che se l'empio muore, è vero, dice il Signore l'Eterno. Non ne prova piuttosto quando egli si converte dalle sue vie, dice, e vive. Che bello, cari fratelli e sorelle. Abbiamo letto nel versetto 17 di Giovanni capitolo 13 che il Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Perché dice così il Signore? Perché un giorno il Signore, come sappiamo, giudicherà il mondo. E questo verso 17 ci parla anche della grazia di Dio, quindi dell'amore di Dio. Adesso, in certo senso, come si dice a volte, la palla passa, è vero, diciamo all'uomo, è vero. Quindi ci deve essere una risposta. C'è una risposta positiva dell'uomo verso questo amore incondizionato e i suoi risultati. Dice, chi crede in lui? Che bello. Non deve fare altro l'uomo a credere in lui. È quello che abbiamo sperimentato noi nella nostra vita. È vero. Non come sappiamo un credere, come a volte pensiamo, per esempio, che Dio esista. A volte c'è chi ha questo tipo di credere nei confronti di Dio. No, noi lo sappiamo questo, come ce lo ricorda Giacomo, capitolo 2, versetto 19, che anche i demoni credono e tremano. È vero. Non è quello di far parte di qualche denominazione evangelica, quello di frequentarla o far parte di qualche religione moderata, qualche associazione di beneficenza e altre cose ancora. Non è questo. Questo è il metro di misura dell'uomo. È vero, abbiamo visto che il metro di misura del Signore è totalmente diverso. In Isaia capitolo 64, versetto 6, anche in Matteo 7, 21, dice che tutte queste cose sono davanti a Dio come un panno lordato. Tutti quelli che pensano di arrivare alla vita eterna attraverso quelle cose sono dei operatori di iniquità. Ma abbiamo letto, chiunque crede in lui, che bello, chiunque mette la fiducia nel Signore. E sappiamo che la fede, come ci ricorda Romani capitolo 10, versetto 13 e 17, che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. Che bello, fratelli e sorelle, noi che abbiamo sperimentato queste grandi ricchezze del Signore, è vero. E poi, come vediamo, c'è quest'altra parte della risposta negativa, è vero, dell'uomo verso quell'amore incondizionato e i suoi risultati. Chi non crede è già giudicato. Quindi, cosa vediamo lì? Che la posizione dell'uomo non cambia, è vero. Dice, è già giudicato. Quindi, se lui cambia, come dicevo, religione, se lui cambia, non so, il vestito, la sua posizione non cambia. Oltre la religiosità o l'appartenenza a qualche denominazione, associazione, eccetera, è vero, non cambia la sua posizione. Quindi, non solo questo, ma non è quello che lo mette anche in un campo neutro, per dire, va bene, mi metto in quella parte lì, sono un campo neutro, quindi non verrà toccato, è già giudicato. E per questo, come sappiamo, l'uomo è inescusabile per la condanna eterna che pende su di lui. Allora, cari fratelli e sorelle, cosa dire questa sera ricordando l'amore incondizionato del Signore, nel modo in cui quindi l'abbiamo conosciuto questo amore? E credo che questa sera possiamo ancora ringraziare il Signore, adorarlo, benedirlo. È vero, in certo senso il Signore ha fatto tutto. Quello che toccava a noi era solo quello di credere in Lui, di abbandonare la nostra vita nelle sue mani. E ci ricorda anche da che situazione terribile ci ha tirato fuori. Allora, vogliamo ringraziarlo e vogliamo vivere questo amore incondizionato. Abbiamo ricordato l'amore di Dio è incondizionato e tale deve essere anche questo amore perché Questo amore è stato sparso, dice la scrittura, nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quindi possiamo vivere questo amore e non quello di aspettarci che ci amano, quello di aspettarci o di amare coloro che magari ci hanno amati, è vero, o che ci amano. Questo non è l'amore incondizionale. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen. Amen.